/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Cento anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
La tua firma elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno.
Grazie!
Cari amici, ben ritrovati, il bel tempo la fa da padrone e con lui sono ricominciate le gite fuori porta e le passeggiate immerse nel verde. Nel corso di questa puntata riprenderemo il tema già affrontato in precedenza del turismo accessibile, questa volta però ci troviamo nella provincia di Potenza. In particolare introduciamo questa nuova chiacchierata con il volo dell'Angelo a trattore lucano del comune di Castelmezzano e Pietrapertosa, che ormai conoscono moltissimi turisti anche al di fuori dei confini nazionali. Lo facciamo introducendo il discorso con la presidente UIC Basilicata Maria Buoncristiano, che ci racconta un po' l'interlocuzione con le istituzioni, con i soggetti che sono coinvolti nella filiera degli attrattori turistici, soprattutto facendo un piccolo focus sulle buone pratiche di turismo accessibile.
Negli ultimi anni il turismo accessibile è diventata una prerogativa molto interessante, non soltanto da parte delle associazioni di persone con disabilità, ma anche da parte di enti pubblici e della stessa APT. Quindi qualcosa si sta muovendo anche sul nostro territorio. Basti dire che abbiamo realizzato anche diversi progetti di accessibilità proprio in collaborazione con gli enti pubblici. Ma quello che a mio avviso andrebbe fatto proprio per rendere tutti i luoghi o tutti gli attrattori turistici formalmente accessibili, andrebbero definiti a monte, quindi in fase di progettazione, una sorta di collaborazione con le associazioni, proprio per quindi magari dei tavoli tecnici o comunque dei tavoli di consulenza, proprio per far sì che mentre si progetta, si programma o si costruisce un servizio per il turismo, si vadano a verificare tutti quegli aspetti che potrebbero essere funzionali ed utili proprio alle persone con disabilità. Però siamo, come dire, credo che siamo sulla via giusta, si tratta effettivamente di intessere maggiori rapporti proprio con gli enti, ma anche con gli imprenditori locali o i gestori privati di attrattori turistici.
Cari amici, proseguiamo il nostro viaggio all'insegna del turismo accessibile e adrenalinico, direi, e ora siamo in linea con Donatello Caivano, amministratore unico del Volo dell'Angelo del comune di Castelmezzano, e lui ci racconterà un po' di questa esperienza avuta con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ma un po' a tutto tondo anche con altri tipi di disabilità. Donatello.
Il Volo dell'Angelo è un attrattore turistico nato nel 2007, quindi ormai siamo al 16° anno di attività, ed è un attrattore che con il passare degli anni ha sempre avuto una grande attenzione fino ad oggi a tutte le disabilità e quindi ovviamente anche con i ipovedenti e non vedenti. E negli anni saranno venuti centinaia fino ad oggi di ipovedenti e non vedenti, e noi abbiamo, come dire, sempre avuto un'attenzione particolare, diciamo che siamo sempre organizzati per poterli accogliere, anche se loro, come dire, sono disponibili a chiamarci prima, e li accompagniamo in tutto il percorso se ci sono problemi o non hanno un accompagnatore che possa supportarli. e poi diciamo fanno questa ebbrezza del volo, che insomma io penso sia una delle esperienze più belle che si possono fare, a 400 metri nel vuoto, a 120 km orari, e quindi diciamo che anche loro sentono diciamo dal vento, dall'ebbrezza di, come dire, di librarsi in volo, quindi diciamo hanno la percezione esatta di tutto quello che accade durante questo lungo tragitto. E sono due voli, uno di andata e uno di ritorno. Partono da Castelmezzano, arrivano a Pietrapertosa vengono riaccompagnati alla partenza e fanno il secondo volo per tornare a Castelmezzano. Quindi possono decidere indifferentemente di partire da uno dei due comuni, come ha detto prima, anche oltre gli ipovedenti e non vedenti, anche altri tipi di disabilità che possono essere insomma un pochino più complesse da trattare, come la sclerosi multipla o altre disabilità motorie. Siamo sempre attenti, diciamo, a rendere, come dire, un percorso che non è facilmente diciamo fruibile, perché siamo in montagna e quindi qualche barriera architettonica è presente, ma facciamo di tutto per renderlo, diciamo, il più semplice ed efficace anche per i nostri utenti che hanno delle, diciamo, delle disabilità o delle difficoltà motorie anche momentanee.
Mi piacerebbe approfondire proprio questo aspetto, cioè l'organizzazione che sicuramente, come dire, segue delle procedure, no? Una metodologia che vi siete dati, come è nata? Cioè, prima di tutto c'è l'aspetto, credo, dell'apertura mentale. Ci sono persone che hanno esigenze più disparate, quindi noi come attrattore ci dobbiamo mettere in condizione di. Ed è una cosa che non è purtroppo ancora così comune anche nella nostra regione. Quindi come è nato questo spirito proprio di apertura, e soprattutto se seguite, diciamo, dei protocolli, vi date dei metodi, come avviene questo?
Allora, noi abbiamo avuto delle sollecitazioni, ovviamente, dopo il primo anno di apertura, di persone con varie disabilità che ci hanno chiamato e ci hanno detto: ma noi vorremmo venire, è possibile che non riusciamo a partecipare o a venire? Allora, con i ragazzi, noi insomma non siamo piccolissimi come struttura, siamo 24-26 persone fortunatamente, diciamo dislocate in vari punti dei due comuni, perché insomma abbiamo quattro piattaforme, più le due biglietterie, più insomma dei punti intermedi, e quindi ci siamo riuniti e organizzati. Prima di tutto perché le imbracature che noi utilizziamo sono adatte per tutti in genere, ma per alcuni tipi di disabilità abbiamo pensato di poterle modificare in qualche modo per consentire prima di tutto che anche altre disabilità potessero partecipare al... E poi abbiamo dei quad, quindi per tutte le persone che avevano problemi abbiamo deciso di, con i quad, accompagnarli ad esempio fino alla partenza, e abbiamo creato un vero e proprio, diciamo, piccolo modello, per cui se è una disabilità, diciamo, semplice, lo possiamo anche al momento diciamo accontentare e cercare di, come dire, di far salire subito. Se invece sono altre disabilità, noi chiediamo di essere comunque contattati telefonicamente, e noi sappiamo che quel giorno, a quell'ora arriverà questa persona, e ci organizziamo già prima, la sera prima, per poterlo accompagnare e seguire con diciamo la dovuta attenzione. Quindi ormai abbiamo un modello interno automatico che, essendo al 16° anno, si è standardizzato, e quindi tutti sanno cosa devono fare, chi devono chiamare per poter essere veloci nel risolvere, diciamo, l'eventuale problematica. E poi c'è una grande disponibilità umana da parte dei ragazzi che lavorano, perché siamo dentro questa parte sociale, che anche perché noi siamo un'impresa sociale nella sostanza, ecco, siamo un pochino anomali. Il Volo dell'Angelo è un'impresa formata dai due comuni, da Castelmezzano e da Pietrapertosa, quindi operiamo nell'ambito appunto anche del poter dare un contributo sia di sviluppo locale all'occupazione, alla disoccupazione locale, ma anche un contributo proprio dal punto di vista sociale, perché desideriamo che tutti coloro che vengono possano fruire in qualche modo dell'attrattore Volo dell'Angelo.
Siete barriere free, oggi va di moda Covid free, voi siete barriere free.
Allora, diciamo che noi non è facile per noi essere barriere free, perché, come dicevo prima, ci sono sentieri.
Beh, il luogo è caratteristico, proprio impervio del
siamo tra
paesaggio
le rocce,
di montagna.
Siamo tra le Dolomiti Lucane. Non è sempre facile, però con un po' di buona volontà si riescono ad ottenere risultati sperati.
Senti, con quali altri soggetti interloquite, quali altre associazioni di volontariato o di categoria avete coinvolto nel corso della vostra attività?
Allora, noi, vabbè, soprattutto l'AISMI, ipovedenti, non vedenti, e poi devo dire la verità, ci chiamano da tutta Italia, anche, ormai lo sanno in qualche modo, quindi ci chiamano anche per singole persone. Ma nella maggior parte dei casi sono singole persone che ci descrivono qual è la loro patologia, qual è la loro problematicità, e noi cerchiamo di capire con loro già a telefono come contribuire ad organizzarci e ad aiutarli.
Bene, quindi insomma vi riconoscono proprio come, in qualche modo, come soggetto istituzionale, tra virgolette, nell'ambito, no? Cioè lì sappiamo di poter essere sostenuti e compresi, sì, perché, nelle nostre necessità.
Sì, perché avendo avuto centinaia di partecipanti, probabilmente c'è stato anche un passaparola, perché quando chiamano telefonicamente ci dicono: sai, è già venuto una persona, io ho lo stesso tipo di disabilità, allora vorrei fare questa esperienza, e già ci dicono: guarda che io posso, come dire, mi posso stare con le gambe, riesco a tenerle dritte per poter fare il volo, ho questa difficoltà. Quindi diciamo che ci dicono già sanno cosa gli chiederemo, ecco, quindi diciamo siamo un po' avvantaggiati sotto questo punto di vista. E poi diciamo che questo è il sedicesimo anno, 16 anni, comincia a esserci una statistica diciamo interessante, quindi abbiamo, durante l'anno sappiamo già che abbiamo un numero, diciamo, abbastanza importante di partecipanti con varie disabilità.
Interessante. Sarebbe anche bello magari creare un momento per fare sintesi di questa statistica e quindi divulgare, sì, magari, sì, no? Il fatto di dare opportunità, sì, sì, anche a persone che hanno queste esigenze. Bene, Donatello, io concluderei questo tuo intervento con una chicca. So che c'è una, sì, novità.
Allora, sì, ci sarà a breve, diciamo per l'anno prossimo, diciamo una novità del 2023, sì, perché è stato approvato ormai definitivamente il progetto per un nuovo attrattore turistico, che è una slittovia o fan bob, se si preferisce, che consente nel comune di Castelmezzano di appunto utilizzare queste diciamo macchinine, chiamiamole così, da bob, che salgono dal paese sulla montagna e poi ridiscendono velocemente in paese. Diciamo che è un'esperienza soprattutto visibile in Trentino, in Austria, in paesi del nord, però ci è piaciuto questa idea della slittovia d'estate, diciamo, durante, anche senza la neve, e quindi con questi binari, quindi il progetto è stato approvato e penso che entro quest'anno verranno effettuati i lavori di, diciamo, di realizzazione del nuovo attrattore turistico, che dovrebbe partire nel 2023, maggio-giugno 2023 realisticamente. Diciamo, si aggiunge al volo dell'Angelo ed è un'altra opportunità per tutti per poter, come dire, partecipare ad eventi outdoor all'aperto, diciamo in sicurezza e anche, insomma, diciamo divertendosi.
Bene, allora verremo sicuramente un po' a sondare il terreno, allora, se ci sarà l'opportunità. Seguiamo questa puntata all'insegna del turismo accessibile e ascolteremo adesso l'esperienza di Angelo Camodeca, consigliere nazionale UIC, che ci racconta dal suo punto di vista, e non è un caso se uso questa espressione, il volo dell'Angelo.
Il mio volo dell'Angelo è stato molto, molto bello, anche perché io sono partito dal voler provare, no? Perché io voglio provare sempre tutto, mi piace provare le esperienze più estreme, ho fatto paracadutismo, mi sono lanciato col paracadute, ho fatto varie esperienze un po' estreme, parasailing, insomma, provato un po' di tutto.
Badate al fatto che Angelo è un cieco assoluto, quindi gli sport estremi non sono, come dire, censurati per le persone con disabilità.
Assolutamente no, assolutamente no. Ci vuole chiaramente, in base a quello che si fa, adeguata preparazione. Per quelli che ho fatto io non ce ne voleva molto, perché poi paracadutismo io ero solo un passeggero, quindi alla fine insomma 15 minuti di preparazione per spiegarti un po' come funziona e poi ti butti. Ma per il volo dell'angelo neanche, e in sostanza ci vuole granché. E noi siamo partiti con degli amici per andare a fare questo volo, e già loro mi parlavano dei video che avevano visto, che erano estremi, quindi sai, io mi immaginavo già la difficoltà che si potesse trovare. Dico, mamma mia, chissà come sarà, tremendo. Però col non avendola mai vista, non avendo mai potuto vedere com'era effettivamente, sai, sei sempre nella situazione di non so cosa mi aspetta, no? Quindi quell'attesa che hai dentro, no? E quindi ti fa salire l'adrenalina. Arrivati lì, in sostanza, siamo saliti dove c'è questa piattaforma. Mentre ci vestivamo, l'adrenalina saliva ancora di più. E quando poi mi ha messo giù a pancia sotto, perché nessuno mi aveva spiegato come mi dovevo mettere, e quando mi ha messo giù a pancia sotto, dico, ma come si fa qua? Poi chiaramente ho cominciato a toccare l'equipaggiamento, a toccare la fune e a capire come dovevo andare. Poi ho capito che mi sarei lanciato nel vuoto, ed il lancio nel vuoto è stato molto molto bello, perché senti, allora, un po' come col paracadutismo il vento lo senti talmente forte, però l'adrenalina è talmente alta che manco te ne accorgi poi alla fine, no? Qui lo senti di più perché non c'è questa forza del vento, e poi dura qualche attimo in più. E poi, siccome si fa andata e ritorno, diciamo, al ritorno hai la possibilità di elaborare le sensazioni che hai già avuto all'andata, quindi è molto bello e molto divertente. Poi, arrivati in fondo, lì c'è la frenata, no? Io non mi aspettavo che c'era questa frenata col rinculo, perché poi c'è
dicono che sia un po' brusca.
Alla fine, se sai a cosa va incontro, no, però chiaramente immaginati per un cieco che non sa cosa lo aspetta, arrivare lì, pom, e ti ributta indietro. Dico, e che succede qua? Fortunatamente io ero una persona ben messa, quindi non ho avuto mai problemi di... ho paura di fermarmi al centro, no? Ma in ogni caso io non mi perdo d'animo. E poi, arrivato in fondo, c'era subito chi mi assisteva, mi ha fatto mettere giù le gambe, mi ha fatto mettere su in piedi, e sono sceso.
Proseguiamo questa avventura all'insegna dell'adrenalina, perché la Basilicata, dovete sapere, essendo una regione molto piccola, può sembrare che ci sia poco da vedere, in realtà le distanze sono molto dilatate e soprattutto i paesaggi a livello geografico cambiano molto, quindi da zona a zona, da provincia a provincia si cambia quasi un po' regione, un po' come l'Italia in miniatura: c'è il mare, c'è la montagna, c'è la collina e c'è la pianura. Adesso ascoltiamo l'esperienza di una nostra socia che si chiama Rosaria Florio. E lei invece si è cimentata in un'altra esperienza, quella del ponte tibetano, il ponte alla luna. Tu praticamente sei andata l'estate scorsa.
Sì, sì.
Hai fatto, ma quale dei due ponti? Tutti e due, quelli di Sasso di Castalda, giusto?
Sì, quelli di Sasso ho fatto prima il piccolo e poi quello grande.
Ok, tu sei ipovedente o non vedente assoluta, cieca assoluta?
no, ipovedente.
Parlaci di questa esperienza, è stata la prima di sport, diciamo, un po' più estremo oppure no? Ti è capitato altre volte?
No, è stata la prima esperienza, mi hanno invitata e quindi ci sono andata e diciamo che questa esperienza l'ho fatta insieme a mio marito. E sul ponte piccolo ho provato un po' di paura, avevo sensazione di vuoto, mi tremavano le gambe, però sapevo che comunque c'era mio marito con me e quindi era lui che mi spostava i moschettoni. Poi sul ponte più grande, che era più alto, che era quello forse dove aver più paura, più invece è stata un'emozione bellissima e come se mi ero un po', sembra una cosa un po' dirlo, però è come se mi ero abituata insomma a quel vuoto e quindi l'ho vissuto molto, molto meglio. E quindi è stato bellissimo, insomma, e lo rifarei, devo essere sincera. Infatti l'ho detto con mio marito che quando scendono le mie figlie, quindi vorrei andare a rifarlo anche insieme a loro, perché è un'esperienza bellissima.
Il fatto di vedere incute più timore, secondo te, rispetto a chi non vede proprio?
Ma non è timore, è più, non so come spiegarti, perché oscillando un po' di più, vedersi quel vuoto...
Appunto, la visione del vuoto che crea il timore, magari una persona invece non vede, sì, questa cosa, sì, non c'è, e sì, quindi c'è più lo slancio incosciente, diciamo così.
Sì. Infatti, questo... Però diciamo io che avevo fatto già il primo, però per il secondo, essendo un po' più abituata, poi io non guardavo giù, devo essere sincera, non guardavo giù ma mi guardavo intorno ed è un panorama bellissimo.
Cari amici, concludiamo questa puntata all'insegna del turismo accessibile con una notizia molto speciale rispetto al Castello in tutti i sensi, un modello multisensoriale che è stato presentato nel comune di Melfi lo scorso dicembre 2021, che ha voluto proprio replicare e ricreare la struttura del noto Castello Federiciano Lucano per poter consentire alle persone non vedenti e ipovedenti di fruire di questo patrimonio artistico. Bene, questo castello sarà presentato in un workshop nell'ambito dell'ottava edizione del Salone dell'Arte e del Restauro che si svolgerà dal 16 al 18 maggio nel Palazzo della Borsa della Camera di Commercio di Firenze. Quindi per noi è davvero una notizia meravigliosa, proprio perché questo progetto in realtà è nato qui in Basilicata, quindi è un po' un modello che potrebbe diventare pilota ed essere replicato poi in altre parti d'Italia, ma anche fuori, perché no? E quindi ci piace che iniziative che hanno una particolare sensibilità da questo punto di vista poi riscuotano il successo meritato, e quindi a tal proposito vale la pena di concludere questa puntata con una citazione di Sant'Agostino: supera te stesso e supererai il mondo intero. Alla prossima. Amici, ben ritrovati. In questa nuova puntata torneremo a parlare di storie di vita, che è la piccola striscia dedicata alla vita dei nostri soci, alle loro passioni e ai loro interessi.
Siamo di nuovo in linea con Paola Labbarile, socia di Matera, giovane ragazza impegnata in tante attività di natura culturale e particolarmente amante della musica. Lei ha fatto un percorso appunto in musicologia, di cui ci racconterà meglio le varie sfaccettature. Allora Paola, eccoci qui. Da dove vogliamo partire?
Io partirei direttamente dal mio secondo percorso accademico, da cosa ho fatto dopo la fine del percorso in lettere classiche. Perché io mi sono laureata nell'ottobre 2013 con una tesi, neanche a farla apposta, in letteratura latina, e sto parlando della laurea in lettere classiche, sul potere dei druidi nella Gallia sacerdotale, e quindi...
Caspita! Sì. Vaghi ricordi di questi druidi, ma è passato molto tempo ormai.
È vero, eh?
Li ricordo al liceo vagamente.
Infatti, beh, siamo ai tempi di Cesare, no? Durante la conquista della Gallia, e infatti ho preso in considerazione la norma di Bellini, che è un'opera che si svolge proprio in quel periodo, la storia di una sacerdotessa celtica innamorata di un centurione romano. E quindi, questo perché la mia passione per l'opera mi ha accompagnata da sempre, e comunque, sai, la mia formazione in lettere classiche penso che abbia assolutamente, che si compensi con quella musicologica, si completi, non sono in contrasto. Se pensi a quanti miti sono stati musicati, l'Orfeo, da Gluck, da Monteverdi, quindi insomma sono due percorsi che vanno quasi a braccetto. E infatti dopo la laurea in lettere mi sono presa un anno sabbatico per capire cosa volevo fare, perché io avrei sempre voluto lavorare con la musica, pur amando la Grecia, le lettere classiche. Iscrivermi in conservatorio qui a Matera non mi sembrava il caso per alcune ragioni, anche se mi piacerebbe sempre fare canto lirico, ma ho sempre avuto le idee chiare. E allora ho pensato, dico, perché no, magari faccio un'altra facoltà, musicologia, e quindi ho scelto musicologia, che è una sorta di conservatorio e di facoltà dove si studia la teoria musicale, la storia della musica, l'estetica, senza suonare uno strumento. Quindi ho cominciato a fare un po' di ricerche su Google e ho trovato la facoltà di Cremona, che è effettivamente una delle facoltà più prestigiose in Italia, anche perché è un unicum, perché mentre a Bologna c'è il DAMS, che riguarda le arti musicali, le discipline musicali dello spettacolo, a Roma per esempio c'è la specialistica in musicologia, ma io avrei dovuto ripetere alcuni esami magari che avevo fatto a lettere, perché questa specialistica era in un ramo letterario. Musicologia a Cremona è una facoltà proprio a sé, dove il Dipartimento è di Musicologia e Beni Culturali. Il primo anno ci sono anche alcuni esami che riguardano la letteratura italiana, latina o greca, però io mi sono iscritta lì a Cremona e mi hanno convalidato tanti esami che avevo fatto ovviamente a lettere, e il primo esame che ho fatto è stato di civiltà musicale greca e romana, che è stato un po' da trade union tra la facoltà di lettere e quella di musicologia, con la professoressa Rocconi, laureata tra l'altro in lettere classiche, chiaramente, e con lei abbiamo studiato, ecco, i processi compositivi, la musica greca, sai, il simposio, la lira che si ottiene dal guscio della tartaruga. Sai, io mi sentivo a casa, perché ovviamente, e comunque mi ero laureata anche in lettere classiche. Ora, diciamo che Cremona ha cominciato a mettermi di fronte a delle difficoltà di natura pratica. Trasferirmi purtroppo sarebbe stato...
volevo chiedertelo.
Esatto. Sì. Io ci avevo pensato, ero anche pronta psicologicamente a trasferirmi, perché è giusto che faccia anche nuove esperienze, penso che questa cosa mi avrebbe anche aiutata a crescere, a maturare. Però il problema è che io, come ho già detto, non uso il bastone bianco, e a differenza di Bologna, dove c'è lo studentato, dove... lo studente disabile viene seguito, Cremona purtroppo è una piccola città dove non c'è una rete che assista le persone con disabilità, non ci sono strutture che potrebbero ospitare anche persone non autonome. Quindi, ahimè, ho dovuto seguire da non frequentante, quindi questa cosa mi è molto spiaciuta, ovviamente, perché poi, ecco, avrei voluto frequentare le lezioni, le mie colleghe, ma non mi sono persa d'animo, ecco qui l'uso del social in maniera, ecco, fruttuosa, e mi sono iscritta al gruppo Musicologia Cremona. Ho incontrato Musicologia Cremona, il fan club ufficiale, e ho incontrato tante colleghe molto disponibili a darmi una mano. Per quanto riguarda per quanto riguardava l'iscrizione, le lezioni, quindi ho cominciato a seguire le lezioni, ecco, non proprio online, ma grazie a materiali audio che una mia collega in particolare, Ana, le cito perché sono veramente degli angeli.
Certo.
Esatto, lei andava a lezione e mi registrava tutto il materiale che mi metteva su Dropbox, io lo scaricavo.
Allora, credo sia molto interessante, anzitutto, che venga fuori questo grandissimo spirito solidaristico e collaborativo fra studenti.
Sì.
Perché è una cosa molto bella quella che hai detto. E poi soprattutto c'è anche un altro discorso, appunto, che riguarda proprio l'aspetto pratico del colmare le distanze, perché ormai ci sono tantissimi strumenti grazie ai quali noi possiamo, a parte appunto la vera e propria didattica online, però diciamo, questo consente veramente ad una persona di poter raggiungere qualunque luogo virtualmente pur restando ferma lì dov'è, e poi appunto riuscire a fare le cose esattamente come gli altri, quindi è veramente fantastica questa cosa.
È verissimo quello che hai detto, lo condivido, e questa cosa mi ha permesso anche di non avvertire così tanto la distanza. Ovviamente all'inizio io avevo paura, perché la distanza faceva tanto, e mi sono chiesta: ma sarò in grado di frequentare, sarò in grado di avere un rapporto didattico con i docenti? A quanto pare sì, perché Cremona è piccolina, siamo più o meno 200 studenti tra lettere, musicologia e beni culturali, quindi anche i professori sono molto disponibili, non siamo un numero come nei grandi atenei, quindi ti rispondono via mail, ti seguono con il ricevimento Skype. Infatti uno dei docenti che mi ha seguito fin dall'inizio è il professor Fabrizio Della Seta, e questo è un nome mitico, leggendario, che mi seguirà fino alla fine del percorso. E poi ci sono stati anche i colleghi come la mia amica Anna, che mi ha mandato le lezioni, e così ho fatto i primi anni, ovviamente i corsi comuni con le mie colleghe. Poi, insieme a insomma, all'inizio intanto avevo un piccolo esame, anzi no, avevo un esame di armonia musicale, che ha causato qualche difficoltà, perché su Matera non trovavo nessuno che mi guidasse innanzitutto ad un'infarinatura di nuovo di solfeggio, di dettato musicale, perché a Cremona c'è un test propedeutico di valutazione delle conoscenze musicali. Quindi all'inizio avevo pensato di iscrivermi alla triennale, mi sono preparata per questo test, ho trovato una ragazza di Matera che mi ha di nuovo avviato al solfeggio, alle note. Tieni presente che io vedevo anche meglio, quindi io potevo proprio, lei mi scriveva il pentagramma, le note, quindi potevo solfeggiare tranquillamente con l'armatura di chiave. Mi sono preparata, ho fatto il test e sono passata. È stato facile prepararsi, ma difficile trovare qualche persona che mi seguisse, perché diciamolo, Matera è una città molto bella, ma purtroppo per quanto riguarda le esigenze delle persone con disabilità è una città poco incline a trovare quello che si vuole. Io non ho trovato neanche un insegnante di pianoforte che volevo, una ragazza soltanto ha accettato la sfida di prepararmi musicalmente, perché altre persone di cui mi avevano fatto il nome sono scappate non appena avevano saputo che io non vedessi. Quindi mi sono molto spaventata, e questa qui vuole essere anche una sorta di denuncia, ma anche di incoraggiamento a dire:
esatto,
ragazzi, non mollate mai, non mollate mai. perché ecco, questa ragazza certo è stata Monica, molto carina, mi ha seguita, poi lei è andata via e ha avuto il trasferimento, l'insegnamento. Ecco che ho cominciato a studiare con una mia amica, una mia collega Giulia, che mi ha seguita su Skype. Ecco, lei era una studentessa di Cremona con cui ho continuato la preparazione dell'esame di armonia musicale su Skype, quindi solo una folle come me potevo studiare su Skype, perché ovviamente all'inizio io non avevo mai utilizzato questo mezzo per studiare.
Vedi.
Esatto, avevo sempre studiato con qualcuno qui, quindi ero un po' spaventata, però la mia determinazione mi ha permesso di andare avanti. E l'esame di armonia, che era scritto e orale, ecco, noi facevamo alcuni esercizi di armonizzazione di un basso al pianoforte, però tieni conto che Giulia mi leggeva le note, quindi io dovevo memorizzare le note. Sarebbe stato troppo difficoltoso fare l'esame scritto e orale, anche perché noi abbiamo il tutor a Cremona, uno studente che ti segue, ma non sempre uno studente di musicologia, può anche essere uno studente di beni culturali. Quindi il professor Zappalà mi ha fatto fare l'esame tutto a voce, abbiamo trovato una soluzione insieme, un esame che fosse valido, quindi io non ho mai chiesto il programma differenziato, perché non mi sembra giusto.
Bravissima, esatto. Altro messaggio molto importante, che se ci sono gli strumenti adeguati e supporto, si può fare tutto esattamente come gli altri, ovviamente a proprio modo, con altre strade, ma poi il risultato è lo stesso. Senti, ti faccio una piccola domanda, un po' particolare, diciamo ti punzecchio un po', perché sì, allora, tu hai detto delle cose, credo, molto importanti, oltre che per il tuo vissuto, quindi ci fa piacere che tu abbia voluto condividerle, perché sicuramente non hai detto cose scontate, non è facile mettersi a nudo con le proprie fragilità. Lo si fa quando noi le abbiamo accettate dentro di noi e quindi siamo più forti, quindi siamo pronti a parlarne. Hai detto due cose molto importanti che vorrei ribadire. Innanzitutto sei stata fortunata a trovare persone che poi hanno deciso spontaneamente, anche perché diciamo si trovavano nella situazione di condividere, no, degli spazi con te, che ti hanno aiutato con grande facilità, ti hanno guidata e avete avuto il supporto ovviamente delle tecnologie. Quindi il messaggio che si vuole lanciare è appunto quello di non perdere mai la fiducia nell'incontro, perché come possiamo essere sfortunati a trovare persone che temono, no, di non farcela, di non essere all'altezza e quindi scappano, ci possono essere tranquillamente anche persone che invece accettano il piacere della sfida. Certo. E poi gli strumenti appunto ci aiutano a fare questo. Tu dicevi, hai esordito rispetto al fatto che la facoltà fosse lontana da casa tua, che non usi il bastone bianco. Allora, il bastone bianco, diciamo, è un po' un amico fedele al pari del cane guida, anche se ovviamente non c'è lo stesso rapporto affettivo. Perché non lo usi? Se ti andrebbe mai di usarlo? E cosa senti dire alle persone che non lo usano come te?
In Basilicata, qui da quello che so, mi ero anche informata con la vecchia gestione dell'Unione, non erano mai stati fatti, ecco, corsi di autonomia. Una volta ne fu fatto uno, io non ne sapevo nulla. Comunque ti posso dire che ho fatto una lettera quando Matera era capitale europea nel 2019 al Comune, perché auspicavo proprio un corso di autonomia non solo per me ma anche per gli altri. Promesse, tanti progetti faremo, diremo, il progetto non si è mai realizzato. Detto questo, personalmente, ecco, dopo questa cosa che io ho fatto nel 2019, comunque io ti dico tranquillamente, non mi sento in colpa nel dire questo, che il bastone bianco io personalmente non me la sento di utilizzarlo in giro, mentre è giusto che io impari a cucinare, quindi impari quella che si chiama la gestione della casa, perché tu se un giorno starei da sola devi anche imparare a sopravvivere. Il bastone bianco nonostante abbia fatto una lettera anche per gli altri, perché non pensavo soltanto a me, in questo momento non me la sento di utilizzarlo. Forse se l'avessi utilizzato da bambina sarebbe stato diverso.
Diciamo che tu da piccola, come già avevamo accennato in precedenza, non hai mai approcciato agli strumenti tipici delle persone non vedenti come il Braille, perché ci vedevi ancora.
Esatto.
Questo è il motivo sostanzialmente. Sì, sì. Quindi giustamente tu non ti sei sentita subito di prendere confidenza con questi mezzi alternativi e ora ovviamente li senti estranei, hai difficoltà.
Sì, io sono sempre stata anche accompagnata, comunque tieni presente che non è che ho mai dormito, cioè pure al braccio del mio accompagnatore ero sempre sveglia.
E venga anche il fatto di ammettere, guarda, questa cosa sì, potrebbe darmi più autonomia per certe cose, ma io non me la sento. Comunque gli altri che lo fanno bene, no? Un po' questo
certo,
è il senso.
Scherzi, no, io i miei colleghi di categoria li ho sempre ammirati perché so che viaggiano anche da soli. Ecco, io ho viaggiato anche da sola con la Lufthansa, come ho già detto, però credo proprio che col bastone bianco si abbia più autonomia. Tuttavia, chiaramente i rischi sono maggiori perché il bastone bianco è pur sempre una cosa inanimata. Quindi personalmente in una metropolitana, col bastone bianco in giro per una città, seppur segnaliamo la nostra presenza col bastone bianco, l'inciviltà è tanta, non ce la nascondiamo, e io che ho un carattere molto razionale non me la sento di buttarmi nella mischia. Comunque da parte della regione non ci sono mai stati stimoli o corsi per fare questa cosa fin da bambini. Io comunque questa lettera l'avevo anche fatta, non se ne è fatto nulla, ma c'è anche una componente, ecco, personale. Sì, e quindi niente, ovviamente ho dovuto adottare delle soluzioni, ecco, alternative. Intanto, sì, intanto dicevo che ho preparato l'esame di armonia tutto a voce, ecco, è andato anche molto bene l'esame di analisi musicale, che consisteva nel preparare pezzi di musica classica, le sonate per pianoforte di Mozart o Beethoven, dove abbiamo analizzato le forme musicali, e io ad orecchio sono riuscita, anche grazie alla mia professoressa Ingrid, che mi ha seguita, la titolare di cattedra intendo dire, sia su Skype che dal vivo a Cremona, ogni volta che salivo per fare gli esami abbiamo preparato un esame dove io facessi appello alla mia memoria e anche all'udito. Quindi devo dire che c'è stato un lavoro di concerto con la mia collega e amica Giulia e anche con gli stessi professori. Ecco, questi sono gli esami un po' più pratici, dove si necessitava un po' di più dello spartito, ma dove noi abbiamo adottato soluzioni diverse, perché poi altri esami come l'esame di estetica musicale io l'ho fatto, è stato più facile perché le mie colleghe su Skype mi hanno letto il testo o ne abbiamo parlato, o io ho fatto l'esame, l'ho preparato con persone che avevano preparato, ecco, l'esame. Una cosa che tengo a dire è che poi ho preso i 24 crediti della triennale, non ho fatto tutto il percorso perché poi, ecco, il tempo passava e sono passata direttamente alla magistrale in musicologia. E questo tengo a dirlo, che ecco, io mi auguro che Cremona migliori sempre di più col servizio di tutorato, perché all'inizio, quando mi sono iscritta alla facoltà, non si capiva, dato che Cremona dipende dall'Università di Pavia, non si capiva se il tutor mi sarebbe stato assegnato da Cremona o da Pavia, e io rischiavo di essere veramente senza nessuno. E allora ho scritto un'email al rettore, dove ho detto che venivo dal sud e necessitavo di uno studente che mi accompagnasse all'esame, quindi ho avuto il tutorato, meno male.
E io ti ringrazio nuovamente, ti saluto con un arrivederci e l'augurio di, come dire, affrontare sempre sfide nuove e ascoltare le tue scoperte e avventure.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione. Programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.